Paragrafo 3. Le rivoluzioni inglesi. Origine e peso politico del Parlamento inglese. Quando la regina Elisabetta morì senza lasciare eredi, il trono inglese passò al re di Scozia, Giacomo I Stuart, e poi a Carlo I, l'unico figlio, l'altro nipote di Maria Stuarda. Gli Stuart si scontrarono però contro l'opposizione del Parlamento, che aveva in Inghilterra una lunga tradizione e un grande peso politico. Sorto nel XIII secolo, esso era all'inizio l'assemblea dei grandi signori proprietari di terre, i Lord. Successivamente però si era diviso in due assemblee, la Camera dei Lord, composta da rappresentanti dell'aristocrazia e dell'alto clero, e la Camera dei Comuni, formata dalla piccola nobiltà di campagna, gentry, e dai borghesi, mercanti, artigiani, professionisti, delle città. I contrasti fra i re Stuart e il Parlamento. Lo scontro fra gli Stuart e il Parlamento, nato per motivi fiscali, cioè relativi all'imposizione delle tasse, fu reso ancora più duro dai contrasti religiosi che proprio in quegli anni agitavano il paese. Fin dai tempi di Enrico VIII, l'Inghilterra era prevalentemente anglicana, ma l'Irlanda era cattolica e la Scozia, da cui provenivano gli Stuart, era presbiteriana. Alla Camera dei Comuni sedevano già parecchi puritani che, ispirandosi alle dottrine di Calvino, criticavano aspramente la Chiesa anglicana, troppo simile secondo loro alla Chiesa cattolica, e anche il re che ne era a capo. Per tenere a freno il Parlamento, i re evitavano di convocarlo. Carlo I non riunì le Camere per ben 11 anni, dal 1629 al 1640, e quando lo fece i contrasti si moltiplicarono. La guerra civile. Da entrambe le parti si cominciò ad armare un esercito e infine, nell'estate del 1642, si giunse ad una aperta guerra civile. Il paese si divise in due. Come puoi vedere dalla cartina, il re poteva contare sulle aree geografiche del nord e dell'ovest, mentre le ricche regioni dell'est e del sud, dove più numerose erano le città e più forti le associazioni di mercanti, artigiani e professionisti, si schierarono con il Parlamento. Il Parlamento affidò il comando delle truppe a Oliver Cromwell, parlamentare e puritano fervente. Questi organizzò un esercito di tipo nuovo, in gran parte formato da volontari, molto motivati a combattere perché convinti di compiere una missione voluta da Dio. Sotto la sua guida le forze parlamentari ebbero la meglio sull'esercito regio. Carlo I fu ripetutamente sconfitto, fatto prigioniero, processato per alto tradimento e infine condannato a morte per decapitazione. La sentenza venne eseguita nel 1649. Nello stesso anno fu abolita la Camera dei Lord e venne proclamata la Repubblica. Il protettorato di Cromwell e il ritorno della monarchia. La proclamazione della Repubblica non pose fine alle divisioni religiose e politiche del paese e neppure alle rivolte, iniziate da tempo, nella Scozia e nella cattolica Irlanda. Anzi, irlandesi e scozzesi riconobbero come sovrano il figlio del re decapitato. Ma Cromwell, con il sostegno dell'esercito e del Parlamento a lui fedele, riuscì a soffocare in pochi anni ogni ribellione. In Irlanda la repressione fu così spietata che 600.000 irlandesi, su una popolazione di 1,5 milioni di abitanti, furono uccisi o costretti a emigrare. Quando gli venne offerta la corona di re, Cromwell la rifiutò, ma nel 1653 si fece nominare Lord Protettore di Inghilterra, Scozia e Irlanda, con il titolo di Altezza e il potere di indicare il proprio successore. Scelse infatti suo figlio, il quale però non riuscì a tenere sotto controllo l'esercito, il Parlamento e i numerosi sostenitori del re. Così si aprì la strada per un ritorno della dinastia Stuart. Nel 1660 la corona fu restituita a Carlo II, figlio del re decapitato, e la monarchia venne ristabilita. 1660. Caratteristiche del Parlamento e rapporti con la monarchia. In questo periodo il Parlamento cominciava a differenziarsi in due schieramenti diversi: quello dei Tories, sostenitori del potere del re e della Chiesa anglicana, e quello dei Whigs, più favorevoli ad aumentare l'importanza parlamentare e più tolleranti nei confronti delle altre religioni, fuorché quella cattolica. Con i restaurati re Stuart i rapporti furono subito difficili. Carlo II e soprattutto suo fratello Giacomo II, cattolico fervente e sposato a una principessa cattolica, attirarono diffidenze e sospetti e suscitarono l'aperta opposizione dei parlamentari. Nel 1679 questi emanarono una legge, detta dell'habeas corpus, in difesa dei diritti dei sudditi. Nel 1688 esclusero per sempre gli Stuart dal trono e offrirono la corona d'Inghilterra all'olandese Guglielmo III d'Orange, 1650-1702, protestante come la moglie Maria, figlia del re scacciato. Con la Dichiarazione dei diritti nasce la prima monarchia parlamentare. Poiché la cacciata degli Stuart questa volta avvenne senza spargimento di sangue, gli storici inglesi chiamarono gloriosa questa seconda e pacifica rivoluzione, 1688-1689. Prima dell'incoronazione, però, Maria e Guglielmo dovettero accettare una sorta di Dichiarazione dei diritti, Bill of Rights in inglese, in cui si elencavano i poteri e i diritti del Parlamento che i sovrani dovevano impegnarsi a rispettare. 1689. Nasceva così in Inghilterra la prima monarchia costituzionale e parlamentare, una forma di governo in cui la legge stabilisce i limiti del potere del re e il Parlamento ne controlla l'operato. La nuova dinastia pose fine ai contrasti civili e religiosi e nel 1707 unificò Inghilterra e Scozia, dando origine a un nuovo organismo statale, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda. Fonti: i tre pilastri della monarchia parlamentare inglese. La Magna Carta 1215, l'Habeas Corpus 1679 e il Bill of Rights sono i tre documenti fondamentali su cui poggia tutto il sistema costituzionale inglese. La Magna Carta fu concessa nel 1215 dal re Giovanni Senza Terra ai nobili del regno e al Parlamento della città di Londra. Questo documento assegnava ai nobili libertà e privilegi, ma riconosceva alcuni diritti anche a tutti gli uomini liberi. La Magna Carta è la prima delle grandi leggi inglesi. Nei secoli essa fu più volte modificata, ma resta in vigore ancora oggi. L'Habeas Corpus Act, il nome deriva dalle due parole latine con cui comincia, habeas corpus, cioè sii padrone del tuo corpo, fu approvato dal Parlamento nel 1679 per impedire che i sudditi inglesi potessero essere arrestati arbitrariamente su ordine del re. A quei tempi era facile che qualcuno finisse in carcere e vi restasse a lungo senza neanche sapere perché era detenuto. L'atto garantiva la rapida scarcerazione di chi veniva arrestato senza che la sua colpa fosse provata. Con il Bill of Rights, dichiarazione dei diritti, infine, il Parlamento stabilì che Guglielmo d'Orange e la sua sposa Maria Stuart sarebbero stati sovrani d'Inghilterra a patto che accettassero di limitare il loro potere. A differenza dei sovrani assoluti, i re inglesi devono obbedire alle leggi. Se non lo fanno o se impediscono che le leggi siano applicate, il Parlamento può togliere loro i poteri sovrani. Il Bill of Rights è molto importante perché segna il passaggio da una monarchia per diritto divino, come quella di Luigi XIV, che si ritiene voluta da Dio, a un sistema monarchico il cui sovrano può governare solo se ha il consenso, l'approvazione, del Parlamento. Dal Bill of Rights riportiamo alcuni articoli. I Lord, i nobili e i comuni, riuniti in un organo comune, il Parlamento, che rappresenta legalmente la popolazione di questo regno, allo scopo di garantire i loro antichi diritti e le loro libertà, dichiarano che 1. Il preteso potere del re di sospendere le leggi o l'applicazione delle leggi senza il consenso del Parlamento è illegale. 4. Ogni tributo imposto dal re a favore della corona senza il consenso del Parlamento è illegale. 5. I sudditi hanno diritto di presentare petizioni, richieste, al re. Incarcerare qualcuno a causa delle petizioni è illegale. 6. Riunire e mantenere un esercito in tempo di pace senza consenso del Parlamento è illegale. 8. La libertà di parola, di discussione e di stampa in Parlamento non può essere impedita. 9. L'elezione dei membri del Parlamento deve essere libera. 13. Il Parlamento deve essere riunito spesso.